Un saluto a tutti i tifosi rossoneri all'ascolto e a tutti i tifosi della Serie A in ascolto. Bentornati o benvenuti qui sul podcast del Diavolo, per chi non lo conoscesse, il podcast meno ascoltato su Spotify. Dunque, mancano 2 giornate al tormento, alla fine del tormento, cioè alla fine del campionato. Celebriamo la qualificazione, il quasi miracolo sportivo, anzi il miracolo sportivo del Bologna. Qualificazione appunto del Bologna che il prossimo anno giocherà addirittura in Champions League. Dico miracolo sportivo per quanto mi riguarda perché sinceramente a inizio anno non solo non davo chance al Bologna di poter raggiungere un risultato del genere, ma chi avrebbe mai pensato che la squadra di Thiago Motta si sarebbe ritrovata 2 giornate dalla fine al terzo posto a pari punti con la Juventus. Quindi non solo non immaginavo minimamente una roba del genere, ma io addirittura avevo messo il Bologna come una delle squadre che si sarebbero contese fino all'ultima giornata un posto per non retrocedere. E invece ha completamente ribaltato il mio pronostico. Grazie alla vittoria per 2-0 al Maradona contro il derelitto Napoli, il Bologna quindi si qualifica ufficialmente alla prossima Champions League, grazie anche alla sconfitta del Roma, ma comunque sono sottigliezze perché ormai a prescindere dal risultato tra Atalanta e Roma, sì, ormai era chiaro che al Bologna mancava davvero poco per poter conquistare questo traguardo incredibile. Complimenti davvero alla squadra di Thiago Motta. La partita in sé contro il Napoli ha ben poco da dire, anche perché l'ho detto prima, l'ho definito derelitto. Il Napoli mi sembra forse un po' eccessiva, ma io credo che sia la definizione migliore per descrivere l'attuale stato della squadra partenopea, ma l'attuale stagione, cioè consideriamo che probabilmente il Napoli è stata la squadra post-scudetto peggiore sicuramente degli ultimi anni. Una roba del genere non me la sarei mai aspettata, tanto quanto la qualificazione del Bologna in Champions League. Effettivamente, sabato al Maradona si sono affrontate le classiche 2 facce della stessa medaglia. Da una parte i padroni di casa, ex campioni d'Italia, che mai si sarebbero aspettati di ritrovarsi a 2 giornate dalla fine, quasi fuori da tutti i tipi di Europa, che sia Champions, Conference, Europa League. Dall'altra parte, invece, una squadra, quella di Thiago Motta, che neanche nei sogni più ottimistici del tifoso più ottimista in assoluto avrebbe potuto immaginare che battendo il Bologna, battendo il Napoli al Maradona, avrebbe praticamente conquistato l'accesso alla Champions League. Quindi davvero complimenti agli emiliani, non mi aspettavo una roba del genere. Tra l'altro adesso con i soldi per la Champions League, secondo me alla fine si riscatteranno anche Salemaker, e questo non mi fa schifo perché comunque sono soldini in più. Salemaker che poi non ha neanche fatto una cattiva stagione. Però sinceramente non lo rimpiango. Nello specifico Bologna-Napoli è stata una partita che si è decisa nei primissimi minuti con un 1-2 del Bologna subito, giusto per mettere le cose in chiaro, giusto per indirizzare la partita. Il Napoli, come sta succedendo praticamente da inizio stagione, ma soprattutto nelle ultime settimane, ha provato un minimo di reazione, ma già dopo il rigore sbagliato da Politano si era capito che c'era ben poco da fare per i partenopei, qualcosina in più sicuramente l'ha fatta Osimhen, che comunque sia, nonostante a volte venga anche criticato dai tifosi partenopei, ma mi sembra un giocatore che comunque sia, anche in una stagione brutta dove lui stesso non ha brillato particolarmente, soprattutto rispetto alla scorsa annata, comunque l'impegno ce lo mette sempre. Sempre l'ultimo ad arrendersi, è sempre uno che comunque ci prova, che comunque combatte, che comunque il suo lo fa. Poco preciso nell'ultima partita, però Il problema del Napoli attuale è tutta la squadra, non Osimhen, non il centrocampo, non la difesa, penso che sia un po' tutta. Una squadra probabilmente da rifondare, probabilmente il problema principale è che molti giocatori non solo lo scorso anno hanno overperformato rispetto alle loro reali qualità, mi viene in mente in particolare Simeone e Raspadori, ma lo stesso Osimhen, che per quanto rimanga un ottimo, un grandissimo attaccante, effettivamente la scorsa stagione, ragazzi, ogni pallone che toccava segnava. Quindi non c'è soltanto questo, ma probabilmente c'è anche il fatto che dopo aver vinto lo scudetto, molti giocatori, soprattutto i principali, probabilmente vorrebbero ambire a piazze ben più importanti. Quindi mi aspetto una rivoluzione quest'estate e dovrà essere bravo De Laurentiis a non fare altri danni sostanzialmente, perché la scorsa estate, dopo lo scudetto, forse secondo me De Laurentiis ha sbagliato perché pensava di avere una squadra davvero così forte. I risultati strabilianti ottenuti l'hanno un po' illuso, l'hanno un po' accecato probabilmente. Doveva capire che il Napoli effettivamente aveva dato fin troppo. E già la partenza, già l'addio di Spalletti sarebbe stato, come poi si è rivelato, un colpo difficile da attutire. Ci mettiamo anche Giuntoli, ci mettiamo Kim, che poi per carità adesso non che il Napoli sia in questa condizione soltanto perché è partito Kim. Il vero problema secondo me, ripeto, è stata la partenza di Spalletti. Però poi ci mettiamo anche il fatto che la magia, l'alchimia si è esaurita e quindi questi sono i risultati. Bisognerà, ripeto, fare una mezza rivoluzione, una rivoluzione completa, non sarà semplice, lì dovrà essere bravo oltre a De Laurentiis, un po' tutta la dirigenza del Napoli a sostituire, prendere i giocatori giusti, perché quando bisogna fare tanti cambiamenti, poi magari non sarà così, però mi aspetto questo. Quando bisogna fare tanti cambiamenti in una squadra è sempre difficile, è sempre una situazione molto delicata e sbagliare l'errore è dietro l'angolo. Quindi Napoli non si può permettere un'altra stagione del genere, perché rischia seriamente di rimanere fuori dall'Europa, ma al momento penso che l'unica opzione possibile sarebbe la Conference League, che, ragazzi, tutto il rispetto, però io quella non la considero neanche una competizione, quindi figuriamoci. Detto del Napoli, detto del Bologna, a cui ancora rinnovo i complimenti perché davvero se li merita, sono davvero molto contento di questa realtà. Sono anche contento per l'Atalanta, che batte la Roma, una Roma che nelle ultime settimane l'ho vista un po' sottotono. Secondo me ha avuto il massimo splendore, ha raggiunto il massimo splendore nella prima parte dell'avventura, no? di De Rossi. E adesso inizia un po' a pagare qualche colpo, anche se si è giocata fino all'ultimo il passaggio in finale di Europa League, mettendo sotto il Bayer Leverkusen, andando in vantaggio 2-0 in Germania, poi si sono fatti rimontare, però è andata vicina comunque al colpaccio. Però comunque mi sembra meno brillante rispetto a qualche settimana fa, la sconfitta con l'Atalanta per 2-1 è netta. Anzi, probabilmente il risultato migliore sarebbe stato sicuramente più ampio. Doppietta di De Ketelaere, che stando alle parole di Percassi verrà riscattato dall'Atalanta, ma probabilmente non verrà riscattato alle cifre concordate quest'estate. Quindi l'Atalanta, come me lo immaginavo, chiederà uno sconto. Vedremo poi come si concluderà questa operazione. Dicevo, sono contento per l'Atalanta, ma non tanto per l'Atalanta in sé, che non mi è mai stata una squadra particolarmente simpatica, soprattutto da quando è allenata da Gasperini, che sinceramente è un personaggio un po' così. Però c'è da dire che l'Atalanta sta facendo bene da tanti anni. E si giocherà una doppia finale, quella di Europa League contro il Leverkusen, quella mercoledì prossimo a Roma in Coppa Italia contro la Juventus. Io sono convinto che almeno una delle due riuscirà a vincerla, perché l'Atalanta merita. Effettivamente è una di quelle squadre che dopo tante annate positive merita di vincere un trofeo, perché manca questo alla squadra di Gasperini. Hanno fatto tanto bene negli ultimi anni raggiungendo qualificazioni Champions, perché l'Atalanta adesso è una realtà di tutto rispetto, magari non la posso definire una big del campionato, ma una quasi big del campionato, una squadra che sappiamo tutti quanto sia difficile affrontare, e abbiamo sotto gli occhi, sono sotto gli occhi di tutti i risultati ottenuti. Ma diciamo, quando è iniziata l'avventura di Gasperini, l'Atalanta era paragono bene un Bologna, quindi adesso sembra così normale che arrivi in Champions League, che ottenga questi risultati, ma non dimentichiamoci da dove è partita. L'unica cosa che manca, appunto, è alzare un trofeo. E quest'anno una doppia possibilità, secondo me, può davvero farcela, e ripeto, se lo meriterebbe. Sono contento perché è anche in procinto, grazie alla vittoria contro la Roma, è ormai vicina anche alla qualificazione per la prossima Champions League, per il quinto posto. I primi quattro posti sono già stati assegnati: Inter, Milan ufficialmente secondo, Juventus e Bologna pari punti al terzo posto. Vedremo poi alla fine chi la spunterà, ma comunque entrambe sono qualificate in Champions. Manca l'ultima parte, l'ultimo tassello. L'Atalanta, adesso controllo la classifica perché naturalmente me la sono dimenticata. Dicevo, l'Atalanta che ieri ha battuto la Roma a Bergamo, ecco, se si apre la classifica magari ce la facciamo entro stanotte a finire il podcast. Dicevo, l'Atalanta adesso è al quinto posto con una partita in meno, quella da giocare in casa contro la Fiorentina, quindi partita nella quale i bergamaschi sono favoriti. Dicevo, l'Atalanta ha 63 punti, 3 punti in più rispetto alla Roma. Sì, è vero, erano a pari punti prima dello scontro diretto, praticamente qualificazione Champions, non dico in cassaforte, non dico sicura, però molto 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 vicina, considerando, ripeto, anche che l'Atalanta ha una partita in meno, e a sto punto anche un pareggio contro la Fiorentina non sarebbe da buttare. Andrebbe a 4 punti di vantaggio sulla Roma con 2 giornate da giocare. Adesso non ricordo il calendario di entrambe le squadre, ma comunque sia, l'Atalanta basterebbe davvero pochissimo. Quindi, come avevo predetto in più di un'occasione, l'Atalanta alla fine sarà quella che spunterà, che la spunterà, e raggiungerà quindi l'ultimo posto valido per la Champions League. La Roma con De Rossi si è ripresa alla grandissima. La Roma, che fino all'era Mourinho sembrava destinata a non poter partecipare alla prossima Champions League, ma non tanto per i punti, più che altro per le prestazioni in campo, invece con De Rossi ha dimostrato il suo valore, si è ripresa veramente bene, ha inanellato una serie di risultati utili consecutivi importanti, e si è ritrovata addirittura tra le prime 5. Si è ritrovata quindi ad essere vicina anche a raggiungere questo obiettivo che, ripeto, prima di De Rossi sembrava un'utopia. Però l'ho vista, secondo me hanno dato il massimo nella prima parte di De Rossi, dell'era De Rossi, hanno iniziato quindi a perdere un po' di benzina nelle ultime settimane, anche a causa del doppio confronto del doppio impegno, Europa League, campionato. La Roma comunque sia non ha questa grandissima rosa, nel senso che i titolari, soprattutto in avanti, sono sicuramente di tutto rispetto, oddio, più che altro l'attacco, poi difesa e centrocampo più o meno, ma comunque le riserve invece sono di basso livello. Su quello Mourinho effettivamente aveva ragione, e quindi nel momento in cui hai tanti impegni, le partite si fanno fitte, si fanno delicate, diventano importanti, quello è il momento dove hai bisogno anche della panchina. Se la panchina non è all'altezza, non puoi ottenere certi risultati. Quindi la Roma, secondo me, ha dato il massimo. Effettivamente, per come era iniziata la stagione giallorossa, pensare che alla fine sarebbero riusciti a raggiungere la Champions, nonostante ci fosse da quest'anno anche il quinto posto disponibile, forse era esagerato, però credo che se De Rossi avesse iniziato la stagione dalla prima giornata mantenendo questa media punti, sicuramente si sarebbe qualificato. Poi, per carità, bisogna sempre vedere, bisogna sempre avere la controprova. Magari se De Rossi avesse iniziato la stagione al posto di Mourinho, adesso la Roma magari non sarebbe neanche tra le prime 10, non lo so. Quindi è sempre diverso il discorso di un allenatore che inizia il campionato rispetto a un allenatore che invece entra in campionato in corsa. Quindi sono situazioni diametralmente opposte che non si possono comparare. Sicuramente però la Roma ha fatto il suo, la Roma che quindi è caduta in semifinale di Europa League, ma davvero a testa alta, la Roma che cade anche contro l'Atalanta e probabilmente dice addio alle ultime speranze di poter raggiungere il quinto posto, la Roma che comunque ha dimostrato in questa parte finale di stagione di poter essere una squadra interessante, di poter essere una squadra che il prossimo anno potrà realmente ambire a raggiungere questa Champions League che per i giallorossi manca da tantissimi anni, se non ricordo male. Quindi sicuramente adesso la situazione non è delle migliori, però vedo, se la Roma sarà questa, con questo spirito, con dei miglioramenti soprattutto nella rosa per quanto riguarda la panchina, secondo me non potrà che migliorare dalla prossima annata. Lazio che batte l'Empoli 2-0, Lazio che si assicura quindi un posto in Europa League, squadra di Tudor che sta facendo il minimo indispensabile dopo un'annata veramente grigia, un'annata veramente anonima. Ricordiamoci che loro lo scorso anno erano arrivati al secondo posto. Stesso discorso fatto per il Napoli, un secondo posto un po' fittizio, nel senso che pure loro avevano overperformato, ma comunque sia, sempre secondi erano arrivati. Quest'anno invece si sono praticamente eliminati, si sono tolti dai giochi sin da subito. Si era capito già dalle prime giornate, già dalla prima parte di stagione, che la Lazio non avrebbe replicato la stagione dello scorso anno, ma probabilmente, come poi è successo, non sarebbe neanche arrivata tra le prime 4-5. Si assicura comunque un posto in Europa League, che fa sempre bene, pur sempre Europa, ti porta sempre qualche soldo in cassa, e secondo me la dimensione attuale della Lazio è questa qui. Ripeto, lo scorso anno era stata una stagione un po' anomala, anche magari per il mondiale durante la stagione, va a capire, per tanti di quei motivi, e quindi è capitato, almeno in Italia è capitato, poi negli altri campionati sinceramente non ricordo, che magari alcune squadre abbiano dato fin troppo rispetto a quelli che erano i loro reali valori. Gli esempi nostrani sono appunto Napoli e Lazio. La Lazio è tornata nella sua dimensione, ossia l'Europa League. Il Napoli è sceso in maniera esagerata, perché, per carità, ripeto, stiamo parlando di una squadra che adesso è al nono posto e che rischia, ripeto, seriamente di non qualificarsi neanche per la Conference League, anche perché la prossima partita sarà Fiorentina-Napoli al Franchi. La Fiorentina è 2 punti in avanti rispetto al Partenopei e non ti regala nulla, e il Napoli di adesso la vedo molto difficile che possa sbancare il Franchi. Il Napoli deve per forza vincere. Quindi, comunque, non torno a parlare di Napoli, che ne ho già parlato ampiamente. Juventus, concludiamo con la Juventus, che strappa un punticino alla Salernitana. Sembra una bestemmia dire che la Juventus strappa un punticino alla Salernitana, tra l'altro una Salernitana già retrocessa e una Juventus che ha giocato in casa. Però è così, perché effettivamente hanno rischiato i bianconeri di perderla. Grazie a Rabiot al 92esimo sono riusciti comunque a conquistare il pareggio, un pareggio che vale la qualificazione alla prossima Champions League. Però una qualificazione alla prossima Champions League è importante, perché ti porta soldi, perché ti permette di giocare nella competizione che tutti vogliono giocare. Ma sinceramente questa qualificazione da parte della Juventus mi sembra abbastanza triste, soprattutto in questo girone di ritorno, dove penso che i bianconeri abbiano quasi una media retrocessione. Il discorso che nel periodo in cui almeno sulla carta si contendevano lo scudetto, effettivamente erano riusciti a mettere da parte un bel po' di punti, che poi gli hanno permesso ad un certo punto, nonostante i risultati stranegativi del girone di ritorno di rimanere comunque tra le primissime. Però se consideriamo che si parlava di una Juventus pronta a contendere lo scudetto all'Inter soltanto perché non aveva le coppe, ricordiamocelo, questa cosa io l'ho sempre contestata, l'ho sempre trovata ridicola. E adesso a due giornate dalla fine la Juventus dal primo posto è arrivata al quarto posto, a pari punti con il Bologna, con l'Atalanta che comunque a meno 4 c'è una partita in meno. Quindi ragazzi, non si sa mai, magari l'Atalanta riesce comunque riesce pure a superare la Juventus, ecco lì. Qua si capisce lo stato attuale della squadra di Allegri, che mi sembra ormai una squadra che ha completamente abbandonato l'allenatore, che si è completamente distaccata con la testa dal campionato, si vede che probabilmente non gliene frega più nulla. Ci saranno sicuramente dei problemi interni che la società poi dovrà essere brava a risolvere, perché la Juventus attuale, il problema principale, anche se molti juventini attaccano Allegri, sembra che per loro sia il male assoluto, sia la rovina di questa squadra. Per carità, Allegri avrà commesso pure i suoi errori, non lo metto in dubbio. Però ragazzi, questi tifosi juventini, no? I tifosi bianconeri, si rendessero anche conto di una cosa che io ho sempre detto, lo dico dalla prima giornata: la Juventus è una squadra mediocre. La Juventus ha quei due, tre giocatori di un certo livello, poi se li togli pure quelli, tanti saluti, perché il resto è davvero poca roba. Ci metto Chiesa e Vlahovic, nonostante la stagione di ambedue non sia stata strepitosa, tutt'altro. Ci metto Bremer, che secondo me rimane un ottimo difensore, qualcosina magari Rabiot, ma non più di tanto, per carità, un bel centrocampista. Ma non mi sembra uno di quei giocatori che possa cambiare più di tanto una squadra. Però dopo questi qua, il nulla assoluto. Parliamo di magari ragazzi giovani di talento che potranno esplodere, che potranno far bene fra qualche anno, però adesso non possono prendersi sulle spalle le sorti di una società, di una squadra così gloriosa, così importante, così pesante come la Juventus. Ragazzi giovani e poi giocatori effettivamente mediocri, che non sono mai stati dei campioni e che probabilmente non lo saranno mai. Quindi Allegri avrà pure commesso le sue avrà pure le sue colpe, avrà commesso le sue sciocchezze, però ragazzi, la rosa bianconera è quella che è. Detto questo, io mi fermo qui. Mancano quindi due giornate, ormai la classifica almeno fino al quarto posto è abbastanza delineata, o almeno considerando le prime quattro che vanno in Champions League, perché come detto l'Atalanta, che adesso è quinta, potrebbe anche insidiare il quarto posto della Juventus o del Bologna. Però sostanzialmente ormai i giochi sono fatti, anche la Lazio è andata in Europa, Roma che ha qualche speranza, ma pochissime speranze per la Champions League, ma comunque anche loro giocheranno in Europa il prossimo anno, Fiorentina ad oggi che disputerà la finale di Conference League contro Olympiacos per il secondo anno consecutivo, se non sbaglio l'annata scorsa persero in finale contro il West Ham, e Fiorentina che anche il prossimo anno ha buone chance, ottime chance di poter proseguire questa avventura in Conference League. Dovesse battere il Napoli, sarebbe ufficiale la Fiorentina in Europa e il Napoli fuori. Io vi aspetto numerosi, naturalmente sempre con il diavolo dentro.